Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, al mio fianco Silvia. Buongiorno Silvia, benvenuta.
Grazie Davide, benvenuto a te e buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi, regia. 6 ottobre 2023, ma in realtà sembra il 6 settembre e fra un po' sarà anche il 6 agosto. Questo perché? Oggi abbiamo proprio dedicato in buona parte la puntata al tema un po' della sostenibilità ambientale, riscaldamento globale, cambiamenti climatici, ma andiamo piano piano, di passo, passo per passo. Il tema delle ESG e della sostenibilità è centrale anche per il marketing, ma guarda un po', è la comunicazione, e che l'abbiamo detto un sacco di volte, ma ovviamente l'atteggiamento degli italiani muta e si evolve man mano che entra sempre più in contatto con questo tema. C'è una nuova ricerca di Toluna che indaga sul sentiment dei consumatori a proposito di questo argomento. La notizia che emerge dallo studio è che su questi temi comunque l'Italia è un paese diviso a metà tra attenti e disinteressati, e ci sta, è 1,53% e i disinteressati sono al 47%. Oh, insomma è metà quasi, eh. Ma quanto ne sanno gli italiani di sostenibilità? Quanti ne sanno?
Allora,
dammi dei numeri.
Allora, il 25% ne ha senz'altro sentito parlare.
Bene, dai.
Quindi forse non è che ne sa più di tanto. Però pare che il 63% dica di essere felice di spendere di più se il prodotto che acquista è attento all'ambiente. Ma quindi l'ambiente forse è la prima delle preoccupazioni, anche se ESG non è solo relativo all'ambiente, chiaramente, certo. Sostenibilità sociale in senso lato. Il 67% sostiene di provare piacere nel fare la differenza nella propria comunità proprio sostenendo, diciamo, questa sostenibilità, scusate il gioco di parole, e 8 partecipanti su 10 si sentono soddisfatti quando compiono scelte socialmente responsabili.
E mi raccomando, le medaglie verranno distribuite in cortile dalle 15 in poi. Esatto, sì, è inutile che ti irriti, perché tanto la gente ragiona in questo modo. Quello che conta è la classifica, l'essere tra i buoni o l'essere tra i cattivi. Mediaticamente fa la differenza. L'85% del panel ha detto che si impegna regolarmente nella raccolta differenziata, ecco. Il 65% ha ridotto l'uso della plastica. Poco più della metà ricicla farmaci e vestiti. Sono di meno però quelli che acquistano abitualmente a chilometro zero o made in Italy o da allevamenti sostenibili. Il 30% dichiara un utilizzo regolare di energia rinnovabile.
Anche perché comprare a chilometro zero o solo made in Italy o da allevamenti sostenibili è abbastanza, non è facilissimo, perché non è che ce l'hai proprio sotto casa. Il chilometro zero spesso non ce l'hai sotto casa.
È là che si vede il vero interesse.
Esatto, uno si sforza. Comunque, questi consumatori non sono molto convinti che i brand facciano politiche veramente sostenibili. Solo il 9% dei panelisti, cioè quelli che hanno risposto all'indagine di Toluna, è molto convinto che le aziende siano attente all'impatto sociale e ambientale. Il 39% risponde che lo sono abbastanza. Di fatto non sanno quasi menzionare brand che rispecchino effettivamente i valori ESG, o quelli che sono per loro i valori ESG. Perché 8 persone su 10 rispondono non lo so.
Non lo so.
Cioè non sanno indicare un brand.
A caso.
Ecco, oppure non sanno esattamente quali valori ESG siano veramente rilevanti per loro. Però oltre 7 italiani su 10 ritengono importante o estremamente importante che i brand acquistati sostengano l'uguaglianza di genere, utilizzino fonti di energia rinnovabili e adoperino materiali di provenienza responsabile.
Siate responsabili, mi raccomando, come lo siamo noi, che in ogni caso vi offriamo anche della bella musica, o almeno ci proviamo. 30 anni fa sono andato a Roma, andai a Roma a vedere questo concerto di questo gruppo chiacchieratissimo, i Porcupine Tree. Sembrava un concerto dei Pink Floyd, però al tempo non è che si sapesse chi fossero realmente, insomma se ne parlava, solo che poi il protagonista principale dei Porcupine Tree Si chiama Steven Wilson ed è una sorta di prezzemolo, è diventato una sorta di vate del neo progressive movement, e comunque è uno di quelli che prende tutti i dischi, gli vengono affidati grandi opere dai musicisti protagonisti degli anni 70 e 80 e lui li rimasterizza completamente, li ridefinisce. Steven Wilson però è diventato anche un cantautore e ha la sua carriera solista, ed esce questo attesissimo dai suoi fan di Harmony Codex, dal quale andiamo ad ascoltare Rock Bottom. Clima impazzito, Silvia. Clima impazzito.
No. Oggi è la giornata della sostenibilità.
No, no, come? Clima impazzito, nel senso che questa è la dicitura che si trova sulle testate, no, italiane, soprattutto su alcune che si basano proprio sul sensazionalismo, sul terrorismo, diciamocelo chiaramente. Clima impazzito. È una sintesi, insomma, mediatica di questo chiacchierato, studiato, analizzato, famigerato cambiamento climatico, tra concretezza, obiettivi, sogni, ma anche greenwashing. Come si comunica oggi quello che si è tramutato quasi in una sorta di settore di mercato? Lo chiediamo al co-creatore di Fridays for Future Italy, è stato anche ufficio stampa di Greta Thunberg e attualmente ricopre il ruolo di Climate Political Advisor per la consigliera regionale del Veneto Cristina Guarda. Stiamo parlando di Sebastiano Micolotti, Climate Political Advisor. Buongiorno Sebastiano e benvenuto a Daily On Air.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, subito tagliamo la testa al toro. Come si comunica oggi il cambiamento climatico in chiave anche politica?
Sentivo prima si parlava di clima impazzito.
Sì.
Diciamo che innanzitutto quello che i movimenti hanno fatto dal 2019, da quando diciamo, è ripresa quell'ondata di protesta, è stato ricreare un pochino un linguaggio, un tipo di narrativa che iniziava a reintrodurre il concetto dell'emergenza, quindi non solo più di un cambiamento. E dopo ovviamente i linguaggi di emergenza e di crisi portano con sé due lame e quindi bisogna sempre stare molto attenti perché rischiano da una parte anche di sovraccaricare una comunità di un peso, della percezione di un peso che può rischiare di bloccare una reazione, dall'altra parte rischiano di creare un caos che in realtà diventa funzionale a una competizione di interessi dove poi vince diciamo, l'interesse più capace, non è assolutamente detto. Quindi la comunicazione deve essere calibrata per raccontare sicuramente quella che è un'emergenza e che va gestita come un'emergenza. E da lì in poi bisogna creare anche una comunicazione capace di costruire un pochettino la visione del nuovo tipo di paradigma, del nuovo tipo di percorso e di futuro in cui ci stiamo dirigendo, che è il percorso che ci permette di in qualche modo contrastare il cambiamento climatico, e gli va data una concretezza, va reso visibile, va reso possibile alle persone comprendere di che cosa sta parlando e quindi in qualche modo mobilitarsi in quella direzione. In questo la comunicazione deve essere chiave.
Senti, quali sono i mezzi che è più appropriato utilizzare per spiegare, per raccontare, per illustrare?
Ma i mezzi sono tutti quelli che tendenzialmente si possono avere a disposizione. Adesso siamo in radio, il comparto mediatico, ma qui il tema in realtà, al di là della possibilità di ognuno di usare i propri mezzi in tutte le possibilità, qui il tema è qual è il ruolo dello Stato, quindi dell'ente regolatore della nostra comunità, della nostra società, qual è il ruolo dello Stato nel gestire la comunicazione, perché i mezzi ci sono, manca effettivamente un po' un tipo di pianificazione di quella, e noi abbiamo avuto recente esperienza di un contesto di crisi, di emergenza come quella della pandemia, in cui la comunicazione diventa chiave, e diventa chiave per la capacità di dare risposta. Adesso la pandemia era, come dire, l'ultimo, la crisi sopraggiunta all'istante che ci ha colti impreparati, e abbiamo visto che non è facile gestire sul momento una cosa se non la prepari. Arrivare a quel punto con la crisi climatica significa essere arrivati troppo tardi, e quindi noi dobbiamo anticipare e dobbiamo evitare di trovarci a dover costruire una comunicazione tramite mezzi estremamente emergenziali, no? Con le sirene per strada e la polizia che comunica le norme vigenti, e dobbiamo riuscire a fare un passo prima di arrivare a quel punto e coordinare in modo, diciamo, con una presa di responsabilità soprattutto da parte delle istituzioni, coordinare una modalità che in qualche modo renda esplicita il percorso, che la serie di azioni che saranno anche richieste alla società, che comunque lo Stato dovrà guidare all'interno di un percorso di transizione, e la società dovrà in qualche modo collaborare, e ci dovrà essere quella che in gergo tecnico viene chiamata governance multilivello, ma insomma ci deve essere la possibilità di questo dialogo, va costruito un dialogo.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Allora, intanto come sta rispondendo la politica? Perché noi subiamo un po' questa comunicazione, no? Siamo qua, siamo a guardare anche la vostra azione, che è un'azione abbastanza importante, ma come sta realmente rispondendo la politica, ma soprattutto la società? Cioè, come state facendo informazione e anche cultura rispetto ai problemi di cui vi occupate?
Ma i movimenti, come dire, nel... nell'ambito delle loro possibilità, hanno cercato di effettivamente costruire un pochino una visione anche culturale. La politica, diciamo, sta reagendo, va rilevato sicuramente che ha preso il tema in senso neutro, in senso, diciamo, il soggetto del tema, e l'ha incluso nella propria agenda, e questo è abbastanza evidente. E ciò non vuol dire che sia stato fatto tutto il possibile, anzi, noi a livello oggettivo ci troviamo dal punto di vista del percorso politico nella transizione, ci troviamo assolutamente in ritardo, in un gravissimo ritardo, di tutti gli ambiti della diplomazia globale sul clima, le COP, le conferenze, l'ONU sono in grave, grave ritardo, non c'è ancora effettivamente un'attività del livello di strutturazione di percorsi di transizione tale quale dovremmo effettivamente vedere. E io credo, ritengo che in questo momento la politica stia piano piano incapsulando, quindi incorporando una linea di frattura che emerge da una parte dai movimenti che sono, appunto, si sono proposti come, hanno proposto un nuovo modello culturale, e c'è un tentativo di incapsulare e proporre questo tipo di divisione da parte di una parte della politica. Dall'altra parte della linea di frattura, dall'altra parte ci sta la composizione di una transizione che rispecchia determinati interessi, sicuramente, non è negabile, che vede delle possibilità sia per replicare comunque per mantenere probabilmente lo status quo e in qualche modo sfruttare la transizione anche a proprio vantaggio, e questo è visibile soprattutto laddove vengono proposte quasi esclusivamente soluzioni di tipo ultra tecnologico e viene completamente tralasciata la parte di vero cambiamento, soprattutto lì dove sta il problema in sé, cioè la combustione di petrolio, di combustibili fossili va in qualche modo sospesa, questo la scienza lo dice chiaro, e quindi devi ripensare un intero sistema che è sempre stato storicamente costruito su quello, e in questo caso vanno modificate non solo, diciamo, le nostre caldaie, va costruito un vero e proprio sistema fatto di tanti tanti aspetti e dinamiche, e quindi c'è un rilevamento di questa cosa, e c'è uno scontro politico che pian piano, e lo vedremo con gli europei probabilmente in modo molto molto marcato, che si compone, probabilmente un conflitto politico-partitico che si compone su questa linea. E io credo che qualsiasi strategia di tipo comunicativo, di tipo politico, debba partire un pochettino in questo momento da questo punto di riconoscimento, da riconoscimento di questo punto, che non è lo stesso punto da cui i movimenti sono partiti 5 anni fa, e questa è un'altra cosa che va rilevata. Lì il punto era far emergere un tema che non era nemmeno nell'agenda né del dibattito pubblico né del dibattito mediatico né tantomeno del dibattito politico, e quello era l'obiettivo della comunicazione di 5 anni fa, e adesso bisogna fare un passo ulteriore che è più difficile perché è molto più profondo, molto più tecnico anche a volte, è difficile da comunicare, si comincia a entrare in alcuni aspetti molto intricati che è facile fraintendere, spiegare male, su cui è facile fare disinformazione, e qui inizia la vera e propria sfida.
Certo, mi viene da dire che poi il problema non sia solo la politica o non esclusivamente la politica, ma anche la società che deve capire, al di là di un'adesione di facciata o superficiale, perché magari l'informazione su questo non è così introiettata, cioè la gente ancora non ha capito forse bene tutti quanti i vostri argomentazioni.
Certo, adesso senza per forza essere determinista, però io comunque credo che la responsabilità di una società nel suo complesso stia comunque alle istituzioni, alle procedure con cui la società ha deciso di creare strutture istituzionali che devono effettivamente fare un'attività di leading, di leadership. E in questo Greta Thunberg, se mi permette, è stata molto chiara a COP26, una delle più importanti COP che è stata a Glasgow 2 anni fa. E lì Greta non è entrata molto all'interno della struttura della COP, è rimasta molto più fuori, e una cosa che ha detto molto forte, soprattutto per 3 anni fa, è che la classe dirigente, quindi quelle istituzioni in questo momento non stanno facendo un'attività di leadership, quella non è leadership, e non stanno guidando la società in questo percorso, perché sì, la società ha la propria responsabilità e ogni individuo sicuramente deve fare la propria parte, e però come comunità noi abbiamo creato delle sovrastrutture proprio per il motivo di guidare nel complesso tutto l'insieme della società, e questo non sta avvenendo. Anzi, la società forse sta riuscendo da sola, con le proprie capacità di aggregazione, di mobilizzazione, a cercare di sopperire quasi meglio a questa mancanza. Ci sono anche insomma delle cose interessanti che si muovono in tal senso, comunità che si auto-organizzano, e per adesso sembra quasi che si muova più lì, e questa è una grave, grave mancanza.
Sebastiano, alla fine sicuramente il tuo è un lavoro che può essere fonte di ispirazione. Allora, ci dici, giusto per concludere, le caratteristiche principali del tuo ruolo, del tuo operato?
Sì, effettivamente è un po' un job title un po' nuovo, no? Però credo che sia importante cominciare a introdurlo. Semplicemente deve unire delle competenze molto trasversali, molto poco settoriali. Ti devi intendere un pochettino degli ambiti propri della transizione, devi capire e gestire il linguaggio tecnico dal punto di vista economico, come ingegneristico, se devi parlare di rinnovabili, devi un pochino avere per le mani queste competenze e devi declinarle rispetto a una trattazione politica. E questo passaggio è chiave, e per il momento io non mi è sembrato negli anni di vedere che esistono dei veri e propri percorsi di formazione specifici in questo senso istituzionali, no? Un'università che ti forma a fare questa cosa, le università che hanno corsi sul cambiamento climatico sono ancora molto, per il livello in cui del salto che abbiamo fatto in questi 5 anni, sono ancora molto al punto iniziale, no? Introdurre i concetti generali. Noi qui dobbiamo trovare competenze, know-how di persone che in qualche modo riescano a creare i punti di giuntura tra scienza, società e politica, e si stanno sviluppando, stanno nascendo think tank, stanno nascendo ambiti proprio che riguardano l'advisoring dedicati alle politiche sul clima, quindi è in espansione. È molto un learning by doing, non esiste di per sé l'università che ti fa diventare un climate politic advisor, e ognuno un po' col suo percorso piano piano declina le proprie conoscenze in questo senso.
E magari sarei un giorno tu a essere in cattedra per spiegare come si fa,
Vedremo, sarebbe io spererei che nel momento in cui arrivo all'età per arrivare in cattedra, spero che la questione sia più o meno già superata, però vedremo.
Va bene, Sebastiano Michelotti, Climate Politic Advisor per la consigliera regionale del Veneto Cristina Guarda, ma anche co-creatore di Fridays for Future Italy e ufficio stampa di Greta Thunberg a suo tempo, ospite qui a Delionaire de Sandova TV, le frequenze di Radio Atlanta Milano, e anche lunedì sulle nostre pagine. Allora, Sebastiano, ti auguriamo un buon proseguimento di giornata, un buon weekend, un buon tutto. A presto.
Vi ringrazio.
Arrivederci.
Arrivederci, ciao. I've fallen out of love with myself.
Leonel del Sando Vadivi qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Non dimenticate di visitare le nostre pagine social curate da Silvia Antonini e il nostro sito ovviamente deleonline.it, che contiene la pagina che racchiude tutte le 132 puntate del nostro format da ascoltare, scaricare, conservare e mettere in bacheca. Chi è che abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato una giovane cantante, giovane, per me giovane, nata nel 1990 e anche lei sempre del Texas, Austin. In questo periodo è capitato anche mercoledì, abbiamo messo un nuovo gruppo di Austin, Texas, Molly Birch.
Una fucina di musica.
Una fucina, andiamo subito a Austin, Texas. Secondo me fa anche abbastanza calduccio. E insomma, è una cantautrice che insomma scrive di problemi di cuore. Non stiamo parlando della salute, ma ovviamente di qualcosa di fondamentalmente sentimentale. L'album si intitola Daydreamer e la canzone è Physical, però non è quella simpaticissima di Olivia Newton-John, è tutta un'altra cosa. Ma adesso siamo al momento dello sport, signore e signori, di che cosa parliamo, cara Silvia?
Parliamo di post decreto dignità, non so se vi ricordate cos'era il decreto dignità, no?
Esatto, un giorno di questi, una di queste settimane, promettiamo e speriamo di mantenere di portare qui qualcuno del settore. Cos'è successo? 4-5 anni fa fu varato questo decreto dignità che
credo fosse il 2018.
Il 2018, e quindi 5 anni fa, che ha segnato una svolta importante nel panorama delle sponsorizzazioni e più in generale del marketing sportivo italiano. L'obiettivo del decreto era combattere la dipendenza dal gioco d'azzardo e proteggere i cittadini attraverso restrizioni che hanno influenzato i rapporti tra le società di calcio e le aziende di casinò online e siti vari. Questo perché appunto i casinò online erano diventati gli sponsor di maglia di alcune società.
Non solo, ma appunto non si poteva più raccogliere pubblicità da parte da questi investitori.
Ricordiamo sempre che lo sponsoring gioca a decenni un ruolo cruciale, soprattutto nel mondo del calcio, perché è una fonte vitale di finanziamento per tutti i club. Insomma, nonostante il decreto dignità, molte aziende di gambling italiane, soprattutto i siti casinò, non ADM italiani, si sono interessate all'associazione del loro brand, alla tradizione e alla passione del calcio italiano. Eh sì, si sono venute a creare quindi opportunità inaspettate per i club, partnership a volte anche innovative e sostenibili.
E come nasce questo decreto dignità? No, appunto, diciamo nel 2018. Si è parlato del fatto che questi siti di gambling alimentavano in qualche modo il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo, no?
Sì.
E il consumo di alcolici, io penso più che altro il gioco d'azzardo. Però tra i punti chiavi del decreto dignità ci sono il divieto di sponsorizzazione legato ai giochi con vincite in denaro, appunto, e le limitazioni alla promozione di alcolici in alcuni orari e contesti. L'ambito calcistico ha risentito particolarmente di queste restrizioni. Alcuni club, non alcuni, parecchi, avevano accordi milionari con aziende del settore, tra cui i siti di scommesse e i casinò online più famosi. Si sono ritrovati a dover cambiare strategia.
Esatto. Quindi, insomma, stiamo facendo un po' il riassunto di quello che è successo 5 anni fa e fino a oggi, però promettiamo in qualche modo di chiamare qualche casino online e farci raccontare bene la situazione, oppure società sportive.
Anche perché, diciamo, il calcio, lo abbiamo detto tante volte, poi tu sei più esperto di me, ma comunque il calcio evidentemente è un driver di comunicazione molto, sì, molto interessante, molto forte, molto efficace. Sponsorizzare i club che hanno una visibilità e anche una fama internazionale, anche italiane come la Juve, il Milan, l'Inter, insomma le squadre che fanno la storia del calcio italiano, significa avere una visibilità veramente globale, no? Quindi associarsi all'eccellenza, al di là delle tifoserie naturalmente. Quindi il calcio offre questa piattaforma mediatica che permette alle sponsorizzazioni di essere molto presenti nella vita dei consumatori, degli appassionati. Quindi chiaramente non poter approdare a questo mezzo, perché il calcio a questo punto diventa un mezzo, è un danno o comunque una mancata possibilità per i brand.
Eh sì, e anche perché le sponsorizzazioni, vabbè.
E poi c'è anche il rovescio della medaglia, perché certo, sono anche le squadre che si avvalgono chiaramente di questi,
perché forniscono al club la liquidità necessaria, aumentano la visibilità della squadra e attirano investitori per il club stesso. Portano anche alla creazione di campagne di sensibilizzazione, cioè è veramente un quadro molto completo, a eventi, a progetti per i più giovani, un punto d'incontro tra business, sport e società. Quali sono gli effetti a lungo termine del decreto dignità?
Beh, allora di base non è che fosse sbagliato il concetto, difendere le persone più vulnerabili da una ulteriore dipendenza estremamente grave, no? Mm-hmm. Chiaramente. Però a lungo termine ciò ha provato a una diversificazione delle strategie di marketing e parallelamente a una riduzione del gioco d'azzardo nella cultura popolare, che non è male necessariamente.
Vorrei avere delle cifre però da questo punto di vista.
Scopriremo anche questo.
Eh sì. Comunque, dall'approvazione del decreto, insomma, è cambiato un po' tutto, come abbiamo detto, e questo rappresenta una sfida per i club che quindi da quel momento in poi, oggi come ieri, oggi più che mai, devono fondare quindi la propria scelta sull'innovazione in qualche modo e sulla capacità di adattamento. Altra fanciulla che esce con un album che si intitola XO Skeleton, lei è la Force britannica e abbiamo scelto una canzone che descrive un po' il nostro momento, infatti si intitola October, la Force.
Never be beyond your approval, even now that I am beyond your gaze, you've been looking at me in the mirror. It's not fair, I can't see you. I'll never be beyond your approval, even now.
Delionaire, del Sound of Adivico dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 6 ottobre, è arrivato il weekend e dopo le Force e October parliamo delle tendenze chiave che stanno rimodellando il marketing di YouTube oggi. Oh, YouTube sembra ieri quando partì, e effettivamente a livello temporale non è passato così tanto tempo, perché era il 2005. Una cosa del genere, insomma. Quindi diamo qualche informazione generale sui contenuti generati dall'intelligenza artificiale, sulla creazione di community, sull'audio multilingue all'interno della piattaforma di condivisione video più grande al mondo. And one, il pubblico è ricettivo all'intelligenza artificiale, beh certo, per forza di cose, soprattutto il target di YouTube, che è abbastanza allargato, però evidentemente è sempre un po' più giovane, ma il contenuto, quello che conta è questo, il contenuto è ancora il re. Secondo lo YouTube Culture and Trends Report del 2023, fino al 60% del pubblico concorda quindi di essere disposto a guardare contenuti di creatori che utilizzano l'intelligenza artificiale, con delle differenze non da poco. Se i creator per esempio utilizzano l'AI per applicare lo stile iconico del regista Wes Anderson, a proposito sta uscendo il nuovo film, al loro amato fantasy fantascientifico, i loro contenuti otterranno più di 4 milioni di visualizzazioni. C'è proprio un esempio. Ma se gli stessi creatori utilizzano l'intelligenza artificiale per generare un semplice mashup di due film di successo che però sono agli antipodi, non lo guarda nessuno, lo guardano 400.000 persone, altro che 4 milioni di persone. In altre parole, l'AI potrebbe eventualmente diventare primo ministro, ma i contenuti continueranno a essere i sovrani. Che cosa ci vuoi dire?
No, mi viene da dire contenuto originale, perché se l'esempio è questo, vuol dire che se io faccio un contenuto mio originale utilizzando uno stile attraverso la I, è un discorso. Ma se io faccio la furba e uso cose che sono già, ovviamente, come dire, sì, già fatte da altri, chiaramente contenuti, creo molta meno attenzione.
Esatto, contenuti originali.
Comunque, il confine tra questi creatori e il loro pubblico è sempre più sfumato.
E qua siamo al punto 2.
Esatto. Perché gli esperti di marketing devono stare attenti, devono pensarci due volte prima di utilizzare a caso la Gen Z, i millennial, la Gen X e baby boomer per segmentare il loro proprio pubblico, che è il loro target, insomma. Perché bisogna tenere presente che le categorie generazionali non sono ovviamente scientificamente definite, e le conversazioni sulle generazioni spesso si concentrano sulle differenze invece che sulle somiglianze. Ovvero, il confine tra Gen Z e millennials non è l'unico a essere labile, e anche il confine tra questi creator e il loro pubblico, cioè i creatori sono il pubblico e viceversa, è sempre più sfumato, appunto.
Sì, sì.
Allora, un sondaggio sulle tendenze appunto su YouTube, cioè sulla piattaforma, dice che il 40% di tutti gli intervistati di età compresa tra 18 e 44 anni si descrive come creatore, cioè si descrivono come creatori di contenuti video.
E adesso sono tutti creatori, dai.
Ma beh, è vero, anche noi li creiamo in video, sì. Attenzione, come ha fatto Think with Google ad arrivare a queste informazioni? Nel luglio del 2023 ha dichiarato che il 41% della Gen Z si descrive appunto come creatrice di contenuti video. Ma se si fanno i conti, il 41% di questa generazione Z non è diverso dai 40% dei giovani online tra 18 e 44 anni, delle persone online.
Sì, certo.
E non sappiamo quindi se la generazione X o i baby boomer siano simili o diversi, perché non sono stati intervistati.
Certo.
C'è quindi un po' tutta di questa targetizzazione è alquanto labile.
E infine, le barriere linguistiche di vecchia data che stanno, dove, insomma, stanno crollando. Questo accade perché la funzionalità della piattaforma YouTube, come i sottotitoli, l'audio multilingue, consente al pubblico globale di adattare la propria esperienza visiva alle preferenze locali. E sempre più creator utilizzano i sottotitoli per aggiungere anche un contesto, per fornire battute, per creare l'atmosfera, I sottotitoli hanno anche contribuito alla nascita dei vlog silenziosi che utilizzano i sottotitoli per aggiungere commenti senza interrompere la narrazione coinvolgente del video. Non solo gli utenti erano aperti a guardare video senza audio, cara Silvia, ma i video con vlog silenzioso nel titolo hanno raccolto 24 milioni di visualizzazioni nel corso del 2022, secondo i dati globali di YouTube.
Non fatico a crederlo, perché per esempio anch'io spesso e volentieri non voglio ascoltare quello che dice il video, ma voglio vedere. E magari ci sono i sottotitoli, mi dà un'idea del contesto.
Comunque la funzionalità audio multilingue consente a chiunque di caricare tracce audio diverse sullo stesso video. Per quanto riguarda gli annunci invece, YouTube sta sperimentando un'offerta basata sull'intelligenza artificiale in grado di doppiare annunci video in inglese in 9 lingue con altre in arrivo. È un'opzione che apre un nuovo mondo di possibilità per i creator, per i marchi, per gli spettatori, che sperano di raggiungere così un pubblico più ampio. Che mondo questo di YouTube, che mondo quello dei social, perché lo si dà per scontato, perché tutti possono entrare, possono creare, però alla fine delle 10 tavole che bisogna conoscere, se ne conosce mezza probabilmente, neanche bene, non è così semplice. E quindi c'è un pressapochismo, una superficialità, e se sei fortunato magari vai comunque avanti senza avere in mente quello che stai facendo.
Ma io penso che i blogger, gli influencer, insomma tutti i creator che oggi lavorano in maniera intensiva su queste piattaforme siano a un livello di professionalità e professionalizzazione elevato. Questo è un tema che noi abbiamo già affrontato, affronteremo, perché come abbiamo già detto, l'influencer marketing è una voce sempre più ampia della spesa in pubblicità. Quindi io credo che questa sia un mondo in grandissima evoluzione e professionalizzazione.
E allora, cari influencer, insomma, vi salutiamo, ma non solo voi, tutti quanti.
E vi potenzialmente auguriamo... lo siamo tutti, influencer.
Soprattutto Mauro Magnitosi, qua, che è uno degli influencer più clamorosi di tutti i tempi. Lo salutiamo anche a lui e ci salutiamo e vi rimandiamo mercoledì prossimo augurandovi un fantastico weekend. Davide, Silvia, Mauro Magnitosi, Radio Atlanta tutta, di Leonardo del Sound of ADV. E lo facciamo con una cantante inglese. Quando si parla di solo R&B, solitamente si pensa all'America, ma il solo R&B invece formato UK è un po' differente, probabilmente si discosta da un certo retaggio blues o soprattutto hip hop, è più elegante in qualche modo. Lei si chiama Joria Smith, l'album si intitola Falling or Flying, bisogna vedere come ci si sveglia, e la canzone è quell'omonima. Quindi De Leonardo del Sound of ADV vi auguro un buon weekend. Silvia, ciao. Magnitosi, ciao. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
This ain't what your mother told you. It's night and day. If you're waiting for a sign to come and hold me, well, you might as well spend all your night guessing. This ain't what your mother told you.